Permettetemi oggi in un modo molto particolare di un caro saluto a tutti i giovani, ai giovani della Chiesa, che in questo periodo ce ne sono anche parecchi e che Dio sta lavorando con loro anche per il nostro futuro. Quindi grazie per essere tutti quanti voi ben collegati e presenti a questi studi biblici e ai servizi sabati. Infatti il mio sermone di oggi si intitola La chiamata di Dio, e questa chiamata di Dio vale in modo particolare oggi per questi giovani che Dio li sta chiamando, sì, ancora giovani a parte della sua famiglia. E in un mondo così come quello che stiamo vivendo sappiamo che non è facile. Quindi cosa si aspetta Dio da ciascuno di noi? Che naturalmente siamo tutti quanti timorati e tutti quanti facciamo le cose con tanto rispetto a Dio, perché noi stiamo imparando la sua via naturalmente per piacere. E quindi i giovani che oggi ascolteranno questo sermone, anche per loro chiaramente oggi è un motivo di interesse particolare. Perché in questo periodo della nostra vita, noi, mi riferisco a quelli più anzianotti, più vecchietti, già abbiamo fatto un po' un intenso allenamento spirituale per noi e noi sappiamo che questo periodo anticipa il vero scopo della nostra chiamata, che è rappresentata anche attraverso il millennio e precede il tempo in cui il resto delle persone verranno poi chiamati da Dio con la risurrezione per vivere la via di Dio. Quindi a quel tempo Cristo sarà re dei re e sarà il governatore dell'intera terra. Non avremo più necessità di avere capi di Stato o regnanti, poteste coronate sparse nel mondo. Quindi questo è il nostro tempo. Ma cosa realmente rappresenta per ognuno di noi? C'è uno scopo ben preciso, perché noi dobbiamo onorare questa nostra chiamata. Dio ci ha individualmente chiamati, per cui Lui sa delle nostre debolezze, sa delle nostre forze, sa delle nostre manchevolezze e sa anche cosa stiamo provando nel cuore, sa dei nostri bisogni sia fisici che spirituali e conosce la nostra determinazione di andare avanti nel nostro cammino. Naturalmente noi tutti abbiamo bisogno di amare la sua parola, la sua via, perché solo conoscendo la sua verità che noi andremo oltre il limite che la nostra natura umana ci dà. Ed è la sua verità e quindi potremo applicarla alla nostra vita, perché noi stiamo per essere preparati ad essere con Cristo. Preparati per portare la gente a comprendere la sua vita e a prepararsi ed essere preparati per governare nel regno di Dio sulla terra, come diceva prima Fabio, la nuova Gerusalemme. Quindi se per favore vogliamo iniziare ad aprire le nostre Bibbie, iniziamo con il libro di Giovanni al capitolo 10 versetto 4. Giovanni capitolo 10, versetto 14, dice: Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie pecore mi conoscono. Quindi il mondo non sta ascoltando questo meraviglioso messaggio, perché il mondo ancora non sa che Gesù in realtà è il buon pastore. È colui che conosce noi e noi non dobbiamo anche noi imparare a conoscerlo. Se vogliamo crescere e se vogliamo sempre di più avere la sua conoscenza, la conoscenza di Cristo e di Dio, il Padre. In Efesini, al capitolo 1, versetti da 17 a 19, dice così, Paolo, dice: affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza. Ciascuno di noi deve desiderare e deve ambire ad avere questo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Dio, che illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamato, e qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità di santi, e qual sia verso noi che ereditiamo l'immensità della sua potenza. Vedete a cosa noi siamo chiamati? Cioè, addirittura ci dice che gli occhi del nostro cuore, cioè magari non abbiamo mai riflettuto che il nostro cuore ha gli occhi, ha degli occhi. Sono gli occhi della mente, gli occhi dello spirito che Dio ci illumina. Dio sta lavorando in noi, con noi, con ciascuno di noi. Lui sta compiendo in noi la sua grande opera. Ecco che noi siamo la sua testimonianza. Dio ha compiuto in noi un miracolo con il suo spirito, e noi cresciamo sempre di più e impariamo sempre di più. È importante comprendere che Dio sta adempiendo in noi la sua chiamata, in ciascuno di noi, e che naturalmente ci sta preparando per il futuro. Quindi oggi, i giovani che mi state ascoltando, Dio sta parlando con voi, Dio sta adempiendo in noi la sua chiamata e che ci sta preparando per il futuro. Quindi voi giovani avete tutto un futuro davanti. Tutto. Noi ormai che siamo più vecchi, già la nostra strada ce la siamo fatta. Ora sta a voi percorrere, continuare nel cammino che non ci abbiamo intrapreso. Nessuno può farlo al vostro posto. Questa è la bella opportunità che Dio sta dando alla sua Chiesa, proprio con la crescita di voi giovani. Quindi noi abbiamo bisogno di ripetere continuamente tutto quello che sappiamo, come le tabelline, altrimenti le dimentichiamo. Io non lo so oggi ancora quanti di noi riusciamo a ricordare le tabelline a memoria, visto che ormai andiamo avanti con il cellulare, non tanto facilmente si riesce più a ricordare le tabelline. Però, ecco, la parola di Dio deve essere come le tabelline. Quando io andavo a scuola, erano la mia tortura, erano il mio tormento, perché io non riuscivo a imparare bene le tabelline. E tante volte sbagliavo, ma oggi mi accorgo quando erano importanti le tabelline. Quindi le nostre tabelline, la vostra tabellina oggi, sono la parola di Dio. Ecco perché è importante per i giovani. Voi ancora siete giovani, avete la mente fresca, la memoria fresca, quindi avete ancora tanto da poter imparare, specie della parola di Dio. Infatti, in Apocalisse, al capitolo 3, nel versetto 21, Apocalisse capitolo 3, versetto 21, dice: a chi vince, io darò da sedere con me nel mio trono. Anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Tutti dobbiamo risultare non vincitori, più che vincitori, per poter anche noi un giorno stare seduti vicino a Dio, vicino a Gesù Cristo, nel trono di Dio, non prendere il posto, ma essere lì alla sua presenza. E se noi vinceremo, noi sederemo con Cristo e dove è seduto il Padre nostro. Questa è la più grande finalità che noi dobbiamo avere. Non ce ne sono finalità in più. finalità più importante. Gesù ha vinto, Gesù ha combattuto ed ha vinto il mondo. Questo è quello che pure noi dobbiamo fare, combattere e vincere. Questo è quanto Dio vuole da tutti quanti noi. In primo Giovanni, al capitolo 4, nel versetto 7, primo Giovanni, capitolo 4, versetto 7, dice: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce il Dio. È molto importante che noi impariamo ad amare e a conoscere Dio. Conoscere Dio sempre di più. Ci sono tante, e sono tante le scritture nella Bibbia che dicono che Dio è amore. E sono anche tante quelle che spingono noi ad amarci, sapendo che il vero amore ci viene solo da Dio. È Dio che infonde in noi il suo vero amore, che noi dobbiamo trasmetterci con l'altro. E infatti nel versetto 9, sempre di primo Giovanni, capitolo 4, dice: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo, affinché per mezzo di lui vivessimo. Dio ci ha amati. Dio per primo ha mandato Cristo a morire per noi, a morire per i nostri peccati. Per primo Dio ci ha dato amore, dimostrando con Cristo e dimostrandocelo ogni giorno. E se Dio ci ha amato tanto, amiamoci pure noi, perché Dio ci ha donato il suo Spirito. E nel versetto 13 fino a 16 dice: da questo conosciamo che dimoriamo in lui ed egli in noi, che egli ci ha dato dal suo Spirito. E noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimorerà in lui. Giovani, meno giovani, ecco delle parole veramente bellissime. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio, e Dio dimora in noi. Dio dimora in ciascuno di noi. Facciamolo dimorare al 100% della sua capacità. È così che noi dobbiamo sperimentare il fatto che l'amore di Dio è in noi, amandoci. Dio ci dice queste parole perché vuole che noi impariamo ad amare. Perché a livello umano forse siamo un po' tutti carenti di saper amare come vuole Dio. Non è facile amare veramente, ma Dio già ci ama e vuole che noi lo imitiamo. Noi dobbiamo essere imitatori di Dio. Dobbiamo imparare ad amare come Lui. Sapete, nel mondo ci sono persone che pensano che Dio sia un duro, che Dio sia solo correttivo. Ma non è così, assolutamente. Dio è amore. Adamo ed Eva hanno fallito, ma Dio ha continuato il suo piano iniziale. Dio vuole portare a termine la sua opera, la natura umana. E ovviamente la natura umana non ama come Dio ama, ma a noi Dio ci ha dato il suo Spirito affinché noi possiamo amare come Lui ama. Questo è un impegno che ciascuno di noi si deve assumere. Dobbiamo assumerci questo impegno, imparare ad amare come Dio. Vi ricordate che Gesù aveva detto a Pietro che lo avrebbe rinnegato? Quando disse Pietro, tu mi rinnegherai tre volte. Ma lui nel suo amore, Gesù Cristo, e naturalmente anche Pietro, gli rispose che non lo avrebbe mai fatto, che non lo avrebbe mai tradito. Ma poi per ben tre volte Pietro rinnegò il suo maestro. Ma poi se ne pentì, perché Dio in quel momento lo aveva rafforzato. Così Dio agisce anche verso di noi. Anche noi promettiamo di non tentare mai. Ma quando cadiamo, dobbiamo rialzarci con tutta umiltà, ci pentiamo e riconosciamo di aver sbagliato. E lo Spirito Santo che è in noi ci perdonerà. Dio ci perdona e ci dice le stesse parole che Cristo disse alla Samaritana: vai e non peccare più. Questo Dio dice a ciascuno di noi: di non peccare più. In Romani 8, al capitolo 9, dice: or voi non siete nella carne, ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Noi sappiamo che siamo di Cristo e che dobbiamo seguirlo, insegnando con il nostro esempio al mondo. Noi dobbiamo portare avanti la parola di Dio. Ci ha chiamato anche per questo scopo. Dio ci ha chiamato per portare avanti la sua parola. E in Genesi, al capitolo 1, nel versetto 26, dice: poi Dio, Elohim, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, che abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame. Quindi noi abbiamo la meravigliosa opportunità di adempiere a queste parole. Infatti in Giovanni al capitolo 17, nel versetto 21, dice che siamo tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questa è una delle scritture più importanti che noi leggiamo durante la Pasqua. Noi crediamo che Cristo è la vita che conduce al Padre. Senza Cristo in noi, noi non possiamo nulla. Perché in Giovanni, al capitolo 15, versetti da 1 a 4, dice: io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaio, ed ogni traccio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni traccio che dà frutto lo rimonda, affinché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Quindi dice: dimorate in me, e io dimorerò in voi, come il traccio non può essere dal frutto se non rimane nella vite. Così neppure voi, se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tracci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Gesù Cristo è la nostra linfa vitale, è la linfa vitale che ci fa portare frutto. Quindi non dimentichiamo mai, cioè, di essere parte attiva e di rimanere attaccati al traccio, di rimanere attaccati alla vita, perché se ci stacchiamo, ci secchiamo. Quindi lo Spirito di Dio in noi si rende sul suo. Ecco che noi dobbiamo essere come Cristo e non come gli altri uomini, perché noi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. E tutte queste scritture che dobbiamo sempre tenere bene in mente per poter sapere sempre dove stiamo andando, perché ci sono troppe distrazioni che ci condizionano. Ci sono troppe cose che ci ostacolano verso il regno di Dio. Dobbiamo sempre stare molto attenti a capire quando ci sono degli ostacoli davanti a noi. Dobbiamo imparare a bypassarli, a superarli, perché Cristo per noi vuole dei costanti progressi in modo di essere sicuri di arrivare alla meta e di non fermarci prima. Cristo è sempre stato determinato a fare la volontà del Padre suo. Così anche noi dobbiamo essere come Lui. Noi siamo figli e figlie di Dio, perché Dio ci farà degni di esserlo. Ma Satana, ricordiamoci, che non vuole questo. Quindi nella chiesa di Colosse alcuni asserivano che non potevano essere, ma Paolo li corresse, perché noi possiamo andare direttamente a lui ed è lui che ci rivela lo scopo della nostra splendida chiamata: farci diventare a sua immagine e a sua somiglianza, così come diceva Carmelo martedì durante lo studio in due settimane. Noi dobbiamo essere, diventare a sua immagine e a sua somiglianza. Questo è importante. In secondo Pietro, capitolo 1, versetto 3, dice: perché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato, mercé della propria gloria e fortuna. Dio ci ha dato lo Spirito Santo, tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, e queste sono per tutta l'eternità, sono per il nostro futuro, sono per diventare come Lui mediante la conoscenza di Cristo Gesù. Infatti nel versetto 4 dice: per le quali Egli ci ha elargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per mezzo di loro voi foste fatti partecipe della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è per via della concupiscenza. Quindi Dio ci ha permesso, ci ha promesso di essere partecipi della sua natura divina. E questa è la grande promessa. Perché sì, noi possiamo diventare come Dio, e così sarà, e così accadrà, perché Dio ha promesso ciò. Ma però ci deve essere un ingrediente essenziale in questa sua opera in ciascuno di noi. L'ingrediente più importante. Quindi non il solo perché Dio che lavora in noi, ma siamo anche noi che dobbiamo lavorare con Dio. Perché nel versetto 5 fino al versetto 7 dice: voi per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede la vostra virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la sapienza, alla sapienza la pietà, alla pietà l'amor fraterno e all'amor fraterno la carità. Questi sono gli aspetti basilari della nostra chiamata e dello scopo stabilito. Noi dobbiamo partecipare attivamente, ciascuno di noi, non passivamente, non a lasciarci trascinare come un pezzo di legno dalla corrente o come una foglia dal vento. Ci deve essere la nostra partecipazione attiva. Quindi noi vediamo il fondamento su cui costruire la nostra vita, e Cristo Gesù è il nostro fondamento, è la nostra più grande motivazione per raggiungere il suo scopo. Sappiamo che siamo indebiti, ma sappiamo pure che possiamo avere lo stesso contatto con Dio. Oggi il mondo ha 10.000 distrazioni, ci dà migliaia di distrazioni, ma tutte una più peccaminosa dell'altra. Ma noi però sappiamo che dobbiamo mantenere la stessa relazione con Dio se ci comportiamo come Gesù. Quindi tutti quanti dobbiamo avere questa motivazione positiva per andare avanti. Tutti noi abbiamo avuto magari un attimo di tristezza, specie ora in questo recente passato, quando abbiamo visto tutto quello che sta succedendo. Dio però permette certe cose, ma Dio ci dice che noi dobbiamo sempre tenere vivi e chiari i passi del suo piano. E se ci sono cose che ci fanno dubitare, il suo Spirito Santo ravviverà in noi lo scopo principale di Dio per noi. Noi dobbiamo sempre essere motivati e potremmo aiutare gli altri ad entrare nel suo regno. Dobbiamo sapere che Dio ci porta in diverse situazioni, ma dobbiamo sempre avere vivo in noi la sua promessa, che Lui ci libererà da tutte le negatività, perché in noi c'è la sua forza, in noi c'è la sua potenza che Dio ci ha dato al momento del battesimo. E deve essere una crescita esponenziale, giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto. In Ebrei, al capitolo 6, nei versetti 4 e 5, dice: perché quelli che sono stati una volta illuminati ed hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi del suo Spirito Santo ed hanno gustato la buona parola di Dio e la potenza del mondo a venire. Quindi noi l'abbiamo gustata la buona parola di Dio. Noi abbiamo compresa la sua verità, perché è Dio che ci dà solo quello di cui noi abbiamo bisogno di capire giorno dopo giorno. La sua via ed è stata per noi un meraviglioso cambiare giorno dopo giorno. Da quando abbiamo iniziato il nostro cammino, in quanto abbiamo capito che Dio ci voleva da corruttibili a incorruttibili, ecco che siamo divenuti così partecipi di quello che Dio vuole da noi. Cosa vuole Dio da noi? Essere esempio per il mondo intero. Essere esempio per il mondo intero. Ma un buon esempio. Quando noi ci sottomettiamo a Dio, non sopprimiamo le nostre imperfezioni. Noi stiamo provando questa bella esperienza proprio perché Dio ci ha chiamati a Lui come primo contatto con tutta l'umanità, ma poi un giorno anche tutta l'umanità verrà chiamata. Noi oggi siamo le primizie, siamo i primi frutti, siamo il primo gregge di Dio, siamo i primi chiamati di Dio, perché Dio ama tutti gli uomini e un giorno vuole condividere il suo scopo anche con loro, anche con tutta l'umanità. Oggi Dio sta lavorando con noi. Noi stiamo avendo questo privilegio. Dio ha pianificato per l'umanità ogni cosa, ha pianificato ogni Papa. E noi oggi siamo qui perché siamo già stati chiamati da Dio. Ed è veramente fantastico ed incredibile vedere che Dio ci dà ora tutti gli insegnamenti. Ce li sta donando già sin da ora affinché possiamo amarlo, possiamo amarci l'un l'altro, dello stesso amore che Dio ha per noi. Perché crescendo insieme possiamo imparare quello che Dio stesso fa. E questo per noi è un grande addestramento di vita cristiana. Per noi questo è addestramento di vita cristiana. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, allo scopo che Dio ha per noi, e dobbiamo chiaramente avere davanti a noi la sua meta. Dio in noi sta facendo molto di più di quello che la nostra mente carnale possa immaginare. Lui ci dà l'energia vitale per andare in questo suo scopo, nel regno di Dio. E vedremo che noi piano piano ci arriveremo. Vedremo la via di Dio, la vedremo funzionare. Vedremo la diversità che ci sarà con questo mondo e umano. Quando noi potremo aiutare le persone ad essere perdenti per lo scopo che Dio ha per questo è il nostro futuro. Questo, giovani, è il vostro futuro. In Giovanni, al capitolo 17, versetto 15, dice: io non ti prego che tu mi tolga dal mondo, ma che tu mi preservi dal mondo. Noi oggi siamo nel mondo, ma non siamo però del mondo. E Dio vuole che noi apprendiamo questa realtà per preservarci dal maligno. I discepoli non erano perfetti e lo hanno persino qualcuno abbandonato nel momento del bisogno, ma Cristo già stava lavorando in loro, allenandoli anche a questo, e anche a noi ci sta facendo allenare in questo. Tutti gli scopi del mondo sono egoistici, mentre Dio guarda verso tutti gli uomini senza alcun egoismo. Anzi, Dio ci dà sempre del suo e vuole che noi siamo ora chiamati. Quindi agiamo come Lui, perché noi in questa nostra vita stiamo imparando e dobbiamo imparare solo da Lui. Non dobbiamo imparare dagli uomini, da quello che viene fatto nel mondo quotidiano. In Galati, al capitolo 5, nel versetto 1, dice: Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque salvi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Questo ci sta dicendo: restiamo salvi, forti, aggrappati, per non ritornare un momento indietro, per ritornare nella schiavitù di cui siamo venuti. Cristo ci ha affrancati per essere liberi, e quindi non ritorniamo più schiavi del mondo, e sempre in tutta umiltà considerarci meno di quelli che siamo, per non essere tentati. Nella nostra vita stiamo imparando ad essere come Dio, liberi dal peccato. Questa è una grande lezione. In Romani, al capitolo 15, versetto 1, dice: ora noi siamo forti e dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Noi tutti abbiamo provato le debolezze umane. Chi di noi non ha mai provato le nostre debolezze umane? Tutti le abbiamo provate, le nostre debolezze umane. Infatti nel versetto 2 dice: ciascuno di noi compiaccia al prossimo. Ma come lo dobbiamo compiere? Nel bene, allo scopo di edificare gli altri, allo scopo di poter essere noi edificatori con il nostro esempio, con la nostra dedicazione. Quindi non dobbiamo noi compiacerci di noi stessi, perché non siamo noi, non è il nostro merito, non è una nostra virtù, è Dio che ci sta dando questa grande forza. Questo è lo Spirito Santo in azione in ciascuno di noi, che prima avevamo uno spirito morto. Oggi noi abbiamo uno spirito vivo, uno spirito sempre in movimento di miglioramento. Infatti nel versetto 3 dice: poiché anche Cristo non lo compiacque a se stesso, ma come scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiarono sono caduti sopra di te, perché tutto quello che fu scritto lo fu addietro e fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Ora l'Iddio della pazienza e della consolazione vi dia di avere fra voi un medesimo sentimento. Come deve essere questo medesimo sentimento? Come quello di Gesù Cristo. Questo deve essere il sentimento che dobbiamo avere. Questo è essere come Dio, e Lui ci vuole addestrare nello stesso suo amore che noi dobbiamo avere gli uni per gli altri. E noi dobbiamo vivere come disse Cristo. È chiaro che Cristo ci ha lasciato un esempio e che noi dobbiamo seguirlo. Noi siamo nella Chiesa, Dio ci sta chiamando ad una crescita esponenziale e infinita. In Giovanni al capitolo 5, versetto 19, dice: Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figliuolo non può da se stesso fare cosa alcuna, se non la vede fare al padre, perché le cose che fa il padre, anche il figlio le fa similmente. Ecco, qui Gesù Cristo ci sta dicendo che il figlio deve fare le cose che fa il padre. E le cose che fa il padre le fa anche il figliolo similmente. Noi oggi siamo fratelli di Gesù Cristo e dobbiamo similmente fare le stesse cose che fece lui. Gesù Cristo non disonorò mai suo padre, anzi, lo fece conoscere al mondo nel suo pieno splendore. Ciascuno di noi deve rappresentare questo splendore. Cristo affermò che lui faceva quello che aveva visto fare al padre. E così noi dobbiamo fare altrettanto. E altresì dobbiamo lottare ogni giorno per avere in noi il carattere di Dio. Noi abbiamo un alto potenziale di pensiero, ma in verità, dobbiamo allineare tutti i nostri pensieri e tutte le nostre parole con quelle di Cristo, perché Dio vuole che noi siamo sotto la sua potente mente. Dobbiamo allinearci come la mente di Gesù Cristo. I pensieri di Dio ci possono venire soltanto attraverso la profonda conoscenza della sua parola e delle sue istruzioni. In Isaia, al capitolo 55, versetto 8, dice: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e nelle vostre vie sono le mie vie. No, i pensieri di Dio non sono come i nostri. E questo noi lo comprendiamo. Ecco perché Dio vuole che i suoi pensieri diventino i nostri. Cioè i nostri pensieri devono diventare come quelli suoi. Ecco che noi dobbiamo distruggere i nostri ragionamenti umani che vanno contro Dio. Solo così potremo sviluppare la sua mente, sviluppare il suo carattere per diventare come lui ci vuole. E inoltre le altre persone vedranno in ciascuno di noi questo cambiamento e anche loro ne trarranno dei beni, seguendo anche noi. In primo Timoteo, al capitolo 1, versetto 16, dice: ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimorasse in me. Per il primo e tutta la sua in me, per il primo e tutta la longanimità, e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederanno, per avere la vita eterna. Quindi noi per primi siamo anche chiamati a essere d'esempio per l'avvenire, perché anche attraverso noi, anche altri potranno venire chiamati a Dio per avere la vita eterna. Paolo proprio aveva inizialmente perseguitato la Chiesa e non ebbe vita facile, specialmente all'inizio. Però Paolo affermò che Cristo lo aveva usato perché fosse un esempio di conversione. Timoteo sapeva bene che questa sua conversione è di quello che Paolo aveva passato. È dunque importante per ognuno di noi portare la sua esperienza nella Chiesa in modo che possa servire agli altri secondo la parola di Dio. Quindi Dio usa questa nostra chiamata per le generazioni a venire. Dio vuole che la sua famiglia impari da noi. Dio vuole che noi siamo un buon esempio. Dio vuole che noi siamo un esempio veramente credibile. Lo scopo della famiglia di Dio è questo. La famiglia è un'importante struttura nella mente di Dio. Quindi quando Dio creò Adamo e Eva, loro erano persone già grandi, perché non nacquero neonati. Non avevano un passato, avevano soltanto il loro presente. Non avevano delle esperienze, né buone né meno cattive. E Dio insegnò loro la verità. E loro avevano il compito di riempire tutta la terra, insegnando agli altri la via di Dio. E lo stesso, e loro stessi, hanno rifiutato un po' quella verità e così non hanno potuto insegnarla alla loro generazione. E così hanno dovuto vedere il loro figlio Caino uccidere il fratello a terra. Immaginiamoci un po' questo sentimento di tristezza. Dio aveva creato Adamo ed Eva affinché seguissero coi loro figlioli la sua via, la via di Dio. Dio aveva un piano per loro. Dio parlò con loro dell'albero della vita, dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma loro scelsero non secondo Dio, ma secondo il loro pensiero. Noi dobbiamo scegliere secondo Dio, non secondo il nostro pensiero. In Genesi, al capitolo 18, nel versetto 19, dice: poiché io ho prescelto affinché tu ordini, affinché ordini ai tuoi figli e dopo di sé alla sua casa, che si attengono alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità, onde l'Eterno ponga d'effetto a favore di Abramo quello che gli ha promesso. Abramo e Sara vennero alla conoscenza della verità durante la loro crescita umana. Dio la diede loro e così capirono e divennero spiritualmente maturi ed essi la insegnarono loro. Quindi l'esperienza della famiglia è stata messa in atto da Dio, per tutti gli esseri umani, perché questa sia un'esperienza positiva per l'uomo e per la donna, che sono stati creati all'immagine e a somiglianza di Dio. E quindi a loro volta un uomo ed una donna generano figli a loro somiglianza. Ed ecco che i genitori hanno la responsabilità di curarli fisicamente e spiritualmente. In Deuteronomio, capitolo 6, versetti 1 e 2, dice: questi sono i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che l'Eterno, il vostro Dio, ha ordinato di insegnare, perché li mettiate in pratica nel paese nel quale state per passare, per prenderne possesso, affinché tu tema il Dio tuo, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figliolo, il figliolo del tuo figliolo, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti, che io ti do, affinché i tuoi giorni siano prolungati. Dio chiamò Israele per essere il suo popolo e volle che i genitori insegnassero i suoi comandamenti ai loro figlioli per tutti i giorni della loro vita. Quindi dobbiamo osservare sempre i comandamenti divini perché le promesse e le benedizioni di Dio siano adempiute. Infatti lo studio che stiamo facendo ora in questa settimanale sui 10 comandamenti sono di importanza vitale e fondamentale per noi. Nel versetto 3 dice: ascolta dunque Israele e abbi cura di metterli in pratica affinché tu sii felice e moltiplicate grandemente nel paese ove scorre il latte e il miele, come l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Quindi Israele attese 40 anni prima di entrare nella terra promessa, dove Giosuè li fece entrare, perché non mantennero la promessa di osservare e di insegnare ai loro figlioli comandamenti. Noi dobbiamo ricordarci sempre di osservare e mettere in pratica i comandamenti di Dio e di insegnarli anche ai nostri figli, ai nostri giovani. E nel versetto 4 fino al versetto 7 dice: ascolta Israele, l'Eterno, il Dio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quando te ne stai seduto in casa tua e quando sarai per via, e quando ti coricherai e quando ti alzerai. In conclusione di questo sermone di oggi, Israele doveva amare Dio con tutto il suo cuore e doveva insegnare i comandamenti ai suoi figlioli. Dio dette queste chiare istruzioni all'antico Israele e le dà a noi oggi, anche oggi, è l'unico modo di adempiere il nostro compito di famiglia ubbidiente a Dio e di ubbidire a Dio attraverso il suo spirito e di insegnare ogni cosa anche alle generazioni future. Perché tutto quello che noi stiamo oggi avendo modo di conoscere non è solo per noi, ma è per noi, per i nostri genitori, per i nostri mariti o mogli che non sono nella Chiesa, che Dio chiamerà, sono per i nostri figli, sono anche per tutti coloro i quali Dio un giorno ci darà da poter lavorare con loro. Proprio nel mondo hanno abbandonato i figli, sia fisicamente che spiritualmente, ma ricordiamoci che nessun figlio decide di nascere. Non dipende da loro scegliere. Dio ci ha creati uomo e donna per generare figli, per formare una famiglia, ma oggi molti non tengono più in considerazione la famiglia. Ma Dio a noi, attraverso il dono dello Spirito Santo, ci sta dando maggiormente da capire. Mettiamo in pratica ciò che noi oggi stiamo avendo la benedizione, la grande benedizione di capire, di comprendere. Anzi, e abbiamo a Dio di farci comprendere sempre di più la sua parola e di metterla in pratica soprattutto. Quindi noi, con lo Spirito di Dio, possiamo prima spiritualmente addestrarci e poi successivamente noi possiamo addestrare i nostri figli anche alla via di Dio. È Dio che vuole che noi diamo frutto su tutto quello che noi impariamo. Dio vuole che noi pratichiamo la sua via, il suo modo di vivere, e Lui ci darà questa meravigliosa esperienza creativa. E questa è un'opportunità della vita. Attraverso questa realtà noi possiamo insegnare ed allenare i nostri figli alla via di Dio, che loro domani faranno altrettanto con i loro figli. E noi abbiamo nella Chiesa in Italia di queste bellissime realtà. Quindi attraverso questo noi possiamo, ripeto, insegnare ed allenare i nostri figli alla via di Dio, e loro domani lo faranno altrettanto con i loro figli. E noi non possiamo vivere la vita degli altri, ma possiamo addestrarli alla via di Dio. Questo è un piccolo assaggio di quello che noi faremo in futuro. Dio, attraverso questa esperienza creativa, ci permette di insegnare ora ai nostri figli e domani nel Regno saremo genitori per aiutare la natura umana per cambiare e per assomigliare sempre di più a Dio. Oggi la vita umana non viene tenuta in grande considerazione. Molti aborti, molti abbandoni di figli, molte tristezze, molte negatività nella loro vita, specie ora, come più che mai. Noi oggi stiamo imparando per diventare un giorno ministri di Dio nel suo regno. E quindi è chiaro che in noi c'è molto di più di quanto noi stessi possiamo immaginare. Leggiamo un'ultima scrittura in Galati al capitolo 4, versetto 19. Galati capitolo 4, versetto 19 dice: figlioli miei, per i quali io sono di nuovo in voi, finché Cristo sia formato in voi. Quindi qui sta dicendo: figlioli, figli che io partorisco di nuovo affinché Cristo sia formato in voi. In ciascuno di noi Dio vuole formare un altro Gesù Cristo. Gli apostoli continuavano a ricordare alla Chiesa le dottrine, gli insegnamenti di Cristo per far rivivere Cristo. E noi dobbiamo fare altrettanto per essere come Cristo. E questo ci dà una bella esperienza spirituale in questa nostra vita per andare sempre avanti, sempre avanti. Quindi impariamo a vivere come Dio. Questa è la nostra meta spirituale in noi, tenendo sempre bene in mente quando Dio sta facendo nella vita personale di ognuno di noi. Grazie per avermi fino ad ora ascoltato e vi auguro un buon sabato e tante cose magnifiche a ciascuno di voi.